possiamo spegnere queste luci qua, per favore? Grazie. Allora, non voglio prendere, spero di non prendere tutto il tempo. Faremo un breve riepilogo di domenica. Però leggiamo Giovanni capitolo 13. Giovanni 13. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: "Tu lavare i piedi a me?" Gesù gli rispose: "Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo." Pietro gli disse: "Non mi laverai mai i piedi." Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me." E Simon Pietro: "Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo." Gesù gli disse: "Chi è lavato tutto?" Sta parlando del fatto che erano già dei credenti, erano già salvati. La stessa verità ripetuta per chi prende appunti nel capitolo 15, versetto 3, è ripetuto lo stesso concetto. Vedremo di cosa sta parlando invece qui. Gesù gli disse: "Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è purificato tutto quanto. E voi siete purificati? Ma non tutti." Parlava del fatto che Giuda non si era convertito, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: "Non tutti siete netti." Quando dunque ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: "Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore, se dunque io, che sono il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate." Versetto 34: "Io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io am vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri." Fin qui la nostra lettura. Un breve riepilogo, e poi vedremo qualche dettaglio. Per la verità mi rendevo conto oggi nella pausa che studiavo questo, continuavo a studiare questo tema, e ci sono davvero ancora tante cose importanti che andrebbero sottolineate, ma ci accontentiamo di quello che il Signore ci ha dato. Vi ricordate, abbiamo iniziato parlando di una triste equazione: l'amore è tanto importante quanto grande è l'ignoranza. È vero? Tanto è importante l'amore, tanto grande è l'ignoranza. Usiamo questo termine a sproposito e lo usiamo a motivo della nostra malvagità anche spesso e solamente per accampare i nostri diritti. È vero? Per mascherarci. E abbiamo detto che l'amore è, nel significato dei termini, quello agapao, è veramente profondo ed è la base, il fondamento del cristianesimo. Tolto l'amore, agapao, Il cristianesimo non esiste più, è finito, è finito. Poi abbiamo visto, abbiamo fatto una breve analisi di Prima Corinzi 13, se vi ricordate, l'amore non è, vi ricordate? Poi, con l'amore agapao, muore un termine dal nostro dizionario. E il termine che muore nel dizionario del cristiano nato di nuovo è il termine diritto. Se una persona si converte al Signore ed è veramente un nato di nuovo e legge costantemente la parola di Dio, la legge tutti i giorni, prega il Signore, legge la parola di Dio, non può non togliere dalla sua mente e dal suo dizionario questa parola diritto. Non può. Se uno legge la scrittura dalla Genesi all'Apocalisse, è impossibile non togliere questo dalla propria vita. Se si definisce un cristiano. Se poi uno è religioso, allora a vuole può mettere diritto elevato all'ennesima potenza, è vero, stando in termini matematici, può pretendere quando vuole, perché i religiosi pretendono, mi devi amare, non mi sento amato, mi hai amato poco, mi hai amato tanto, mi hai invitato due volte, io ti ho invitato quattro. Sono tutti questi calcoli matematici che non fanno parte del cristianesimo. Ripeto, bisogna togliere questa parola dal nostro dizionario, se siamo nati di nuovo e se leggiamo la scrittura. Il problema è lì, molte volte noi non leggiamo la scrittura e allora non arriviamo alle stesse conclusioni, ma arriviamo a conclusioni diverse, distanti. Chi dobbiamo amare? Abbiamo visto la volta scorsa, vi ricordate? Primo luogo Dio, secondo luogo il nostro prossimo, terzo luogo noi stessi, in quarto luogo i nostri nemici. È vero? Lo ricordate? Ma abbiamo detto anche chi non dobbiamo amare. Chi non dobbiamo amare? Chi ci insegna la scrittura a non amare? I nemici di Dio. Noi non dobbiamo amare i nemici di Dio, coloro i quali, abbiamo letto nel Salmo 139, usano la parola per buttare fango sul nome del Signore, sulla testimonianza di Dio. Non vanno amati, è scritto così. Io capisco così, fratelli, non so, poi davvero mi rendo conto che sono cose molto profonde e noi, parlo per me, io sono molto limitato, però mi approccio a questo passo e dico, ma guarda un po', io devo amare Dio a primo posto, il prossimo a secondo posto, il terzo posto devo amare anche me stesso, devo amare i miei nemici, guarda caso Dio mi chiede di non amare i suoi nemici. Ci sarebbe da dire molto a questo riguardo, all'identikit dei nemici di Dio. Non può esserci amore senza verità, vi ricordate? E fratello e sorella, se togliamo l'amore, la verità diventa fariseismo, se togliamo la verità, l'amore diventa buonismo. È un binomio che non si può assolutamente separare. Sono legati, legati. Senza verità non c'è amore. Vorrei proprio che lo stampassimo nel cuore. Perché a volte noi ci facciamo prendere da tutti quei ragionamenti, no? Quando io sento usare questa parola a sproposito, nei vari dialoghi, ma io sto parlando anche di fratelli, allora noi facciamo quei ragionamenti razionali, super razionali, che toccano i sentimenti, toccano la nostra carne, toccano i nostri parenti, i nostri familiari, e allora ci dimentichiamo proprio della verità. Abbiamo detto che la verità è la parola di Dio, Giovanni 17, 17. È così. Allora abbiamo bisogno di unire la verità all'amore. Vi ho rubato questo da Facebook. Grazie Mario, l'ha fatto Mario. Ed è stato veramente interessante. Mario ha scritto, l'amore e la verità devono vivere allo stesso modo nei credenti come i binari di un treno, altrimenti il treno della nostra vita cristiana deraglierà. Ha messo i fanali, la parola di Dio che illumina il cammino, la verità è un binario e l'amore è un binario. Sì, ci sta. È proprio così. Devono andare di pari passo, insieme. Allora, l'amore di Cristo è di Dio Padre per noi. Com'è stato l'amore di Cristo e di Dio Padre per noi, fratelli? L'amore di Gesù per noi, versetto 13:1, lo rileggo io. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. È bellissimo. Ci è stato descritto da Alessandro qualche giovedì fa cosa gli sarebbe toccato al Signor Gesù. E già il Signor Gesù sicuramente sapeva a cosa stava andando incontro. Quindi già una certa sofferenza era iniziata nel Signore Gesù. Eppure lui non dice, però ho 3 anni intensi con voi, poi ne ho fatto tante opere di bene, no? Ho guarito quello indemoniato, poi ho perdonato quell'altro, però, dai. Poi sto quasi per morire e mo lasciatemi un po' in pace però, eh? No, fino alla fine. Sapeva il Signore il calice che stava per bere e va fino in fondo. L'amore agapao è un amore costante, fino alla fine. Ed è questo l'amore di Cristo per noi. E ci dovrebbe, fratelli, toccare, commuovere. Ci dovrebbe responsabilizzare questo tipo di amore. Ci dovrebbe educare, insegnare. Io parlo per me. Abbiamo bisogno, credo, di riflettere di più sulla profondità di questo amore. Un amore che inizia dal cielo e dura fino all'eternità futura, non finirà mai. Un amore anche pratico, non è solo un amore così in qualche modo andato alla croce, eccetera, che tanto, ma anche in altri aspetti pratici il Signore Gesù ci mostra questo amore straordinario che abbraccia tutte le sfere, tutti gli ambiti. L'amore di Cristo è uguale a quello di Dio Padre, è descritto in Giovanni 15, 9. L'amore che ha avuto Cristo è uguale a quello di Dio Padre nei nostri riguardi. Com'è l'amore di Dio Padre per noi? È un amore, Giovanni 17, 23, leggiamolo questo. Capitolo 17, è la preghiera sacerdotale cosiddetta. Anche questo mi commuove, mi tocca questo passo, fratelli, perché dà un grande valore a ciascuno di noi. Guardate cosa dice. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami, il mondo li ami, come li ami, come ami il mondo, come hai amato me. L'amore che Dio Padre aveva per il figlio è lo stesso amore che ha spiegato per noi. È lo stesso amore. E questo mi fa riflettere, mi commuove, ripeto, perché cioè, io non sono come il Signore Gesù, credo anche voi non lo siete, vero? E noi siamo pieni di peccati, pieni di difetti. Eppure Dio Padre ci ama, ci ha amati, ci ama, come ha amato il Signore Gesù. Un amore incredibile. E questo è molto incoraggiante. Geremia 31,3 parla di un amore eterno, dei tempi lontani. Il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo, di un amore eterno. Perciò ti prolungo la mia bontà. L'amore di Dio non è mai un amore generico, ma sempre degli obiettivi specifici. Si prefigge sempre degli obiettivi. Quali sono questi obiettivi? Allora, Giovanni 3,16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato un amore pratico, un amore che si dimostra, il suo unigenito figlio, affinché lo scopo di questo amore, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Uno scopo principale per cui Dio ci ha amati, di un amore agapao, è perché voleva portarci alla vita eterna, qualcosa che noi non potevamo mai guadagnarci. Scopo di questo amore, Tito 2,14, egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, ci parla della salvezza, e purificarci, e purificarsi un popolo che gli appartenga. Come deve essere questo popolo? Zelante nelle opere buone. È bello questo. Lo scopo dell'amore di Dio è salvarci e formare un popolo che lo serva. E a volte noi trascuriamo questo aspetto della salvezza, questo aspetto, questo scopo dell'amore di Dio nei nostri riguardi. Lui ci ha amati perché noi lo servissimo, non solo per salvarci, alla luce di questo passo, perché lui voleva un popolo che sia zelante, cioè abbondante, che mi permettetemi di dire che sgomiti, no? Per fare tante opere buone alla gloria di Dio. Opere, come dice Paolo agli Efesini, capitolo 2, che lui ha innanzi preparate per ciascuno di noi. Quindi c'è una salvezza e c'è un popolo che lo deve servire, fratelli. Sono cose bellissime, però ci dobbiamo anche interrogare. Dobbiamo anche interrogarci se lo stiamo servendo, se stiamo capendo dove Dio ci vuole nell'ambito del corpo locale, quante forze, quanto vigore stiamo mettendo per il servizio per il Signore. E io potrei fare qui un elenco che coinvolge tutti. Potremmo parlare dei servizi della Chiesa locale, potremmo parlare anche dei servizi all'esterno, tipo l'evangelizzazione. Quanto noi siamo zelanti, perché l'amore di Dio ha questo obiettivo, a meno che non siamo salvati o a meno che non abbiamo capito l'amore di Dio. Se non abbiamo capito l'amore di Dio, non studiamo che l'entità, la portata di questo grande amore, allora rimarremo indifferenti. Allora ci peserà anche frequentare un incontro, lo sapete? Troveremo tante scuse, no? Oggi ho la febbre a 50, domani ho quest'altro, dopodomani. Diventa pesante. La vita cristiana è pesante se non si guarda questi aspetti. Diventa pesante anche frequentare un solo incontro. Ok, la manifestazione pratica dell'amore di Gesù. Vediamola alla luce di quello che abbiamo letto. Allora, versetto 13:4, vediamo il Signore Gesù che poco prima di morire depose le sue vesti. Di cosa ci parla il vestito, fratelli e sorelle? Qual è il messaggio che ci vuole dare qui Giovanni guardando il Signore Gesù? Il vestito di cosa ci parla? Il vestito nella scrittura ci parla della dignità di una persona. Allora, chi è Gesù? Chi era in quel momento il Signore Gesù? Chi è Gesù? Dio fatto carne. Colui che era adorato notte e giorno. Colui che gli angeli si coprivano la faccia. E notte e giorno, dall'eternità passata, santo, 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 è l'Eterno degli eserciti. Santo, santo, santo. Fratelli e sorelle, lui si sta spogliando della sua dignità di Dio. Non che smette di essere Dio, non voglio essere frainteso, ma lui sta, come dire, non si sta avvalendo di questo privilegio. Poteva comandare, poteva farsi servire, invece sceglie, come abbiamo letto, di lasciarci un esempio, tracciare una strada, farci vedere praticamente che le sue non erano solo parole e da lì a poco avrebbe dato la sua vita per ciascuno di noi. Deposa le sue vesti, si spoglia della sua dignità. Per fare cosa? Annichilì se stesso? Nessun diritto, fratelli. Ci sta insegnando il Signore Gesù? Nessun diritto. Annichilì se stesso, dice Paolo ai Filippesi, ha rinunciato alla sua gloria nel cielo, ha preso un corpo, ha preso i limiti umani, ha rinunciato a tutti quelli che erano i diritti della divinità, della deità, per venire qui e non avere nessun diritto. E lo ha fatto per noi. Lo ha fatto per noi, fratelli e sorelle. Nessun diritto. Si cinse di un asciugatoio, abbiamo letto, e ogni dettaglio nella scrittura ha un valore. Perché Signor Gesù prende un asciugatoio? Per capire questo gesto dobbiamo comprendere il contesto ebraico. Nel contesto ebraico, quando arrivava a casa di qualcuno un ospite, il proprietario, la prima cosa che ordinava ai propri servi era di lavare i piedi a coloro i quali andavano a fare visita, agli ospiti. Allora i servi si prendevano dell'asciugatoio, si accingevano, prendevano una bacinella e lavavano i piedi agli ospiti e li pulivano i piedi. Fratelli e sorelle, Gesù sta facendo lo stesso. A quel tempo, quando qualcuno riceveva una visita importante, il padrone di casa faceva lavare i piedi. Gesù lava i piedi come un servo, sta lavando i piedi come un servo. Dio lava i piedi alla propria creatura degenerata e persa, sporchi, sporchi. Qual è l'applicazione pratica di questo messaggio? Verso la Chiesa e verso il mondo. Allora, verso la Chiesa desidera dimostrare che è possibile amare di un amore agapao. È possibile. Abbiamo letto, ci ha lasciato un esempio. Io ho fatto questo, vi ho lasciato un esempio. Un esempio è qualcosa che noi dobbiamo seguire. Anche noi dobbiamo amare in modo biblico, sempre. Quindi il suo amore lo portò alla croce, Gesù lava i piedi anche a Giuda, e Gesù sapeva in quel momento che Giuda, anzi lo ha detto, che Giuda non aveva creduto, l'aveva già tradito. Per farlo dobbiamo deporre le nostre vesti. Se noi vogliamo servire i fratelli, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo deporre i nostri vestiti. Altrimenti è impossibile servire i fratelli. Perché è impossibile servire i fratelli, la Chiesa o il mondo? Perché? Perché è difficile. Non è facile servire i fratelli. Fratelli, guardiamoci. Quanti difetti ho io? Io ne ho tantissimi. E credete sia facile servire me? Voi ne avete qualcuno? Credete sia facile che ci serviamo gli uni agli altri? Non è facile. Veniamo da educazioni diverse, veniamo da strati sociali diversi, da situazioni familiari diverse. Non è facile. Per poterlo fare abbiamo bisogno di spogliarci. Dobbiamo mettere da parte i nostri diritti, dobbiamo cancellare quella famosa parola dalla nostra mente. Non ho alcun diritto. Anche noi dobbiamo lavare i piedi e lo dobbiamo fare in primo luogo ai fratelli. Qualcuno diceva attenzione alla temperatura dell'acqua, è una cosa simpatica però è vera, perché io posso usare l'acqua bollente e ustionare i piedi dei fratelli, li sto servendo, però magari sono a servire i tavoli, li tiro su, non so, una mela, un piatto, qualcosa del genere, oppure, mamma mia, nella mia mente, ti sto dando, stamattina mi è scocciato proprio, oh. Non ti sopporto proprio. Oh, proprio a Verona che sto dando un mostro sermano. Massimo, mettiti tu in questo tavolo qua, no? Situazioni di questo tipo. Spero che non capitino mai. Però attenzione, oppure può essere fredda. Li facciamo prendere a broncopolmonite, fratelli. Quindi possiamo, per cosa voglio dire? Che possiamo mascherarci attraverso il servizio. Però è un servizio che il Signore misura bene la temperatura per vedere se è un servizio che proviene dal fatto che ci siamo spogliati, oppure solo un'apparenza per far vedere i fratelli, per non essere criticati dagli anziani. È vero? Purtroppo è così. Questo è un servizio che porta alla santificazione. Perché porta alla santificazione? Abbiamo letto che il Signore Gesù, cosa dice Pietro? Signore, scusami, tu devi lavare i piedi a me, ma non sia mai che tu mi debba lavare i piedi. Ma stiamo scherzando. E il Signore Gesù dice, no, se non ti lavo i piedi, tu non hai alcuna parte con me. Allora Pietro dice, no, allora a questo punto immergimi, no? Ribattezzami, che ne so, lavami tutto. E Gesù specifica, chi è già netto, cioè chi è salvato, ha solo bisogno di essere nettati i piedi. Di cosa ci parlano i piedi? Perché voleva lavare i piedi? Perché i piedi ci parlano del nostro cammino, della nostra crescita, del nostro servizio. E i piedi ci parla anche del fatto che poggiano su questa terra, è vero? E questa terra è piena di polvere, come qualcuno faceva notare, la polvere è il cibo del quale si nutre Satana. Allora noi abbiamo bisogno di questo tipo di servizio perché fa crescere gli altri. Fa crescere gli altri, fratelli, tutti i servizi, se fatti con questo atteggiamento, cioè se noi ci spogliamo e tutti i servizi che noi svolgiamo nella Chiesa vengono fatti con le nostre forze, con tutte le nostre forze, hanno questo obiettivo, quello di portare crescita qualitativa nella vita dei credenti. Ci parla della santificazione, fa crescere gli altri, è un amore che fa crescere gli altri. Rinunciamo noi, ma fa crescere gli altri. E questa è una strada che ha tracciato il Signore. Fratelli, se vogliamo servire il Signore, non possiamo farlo in un modo diverso. Se non ci spogliamo dei nostri diritti, è impossibile servire gli altri. Non si può fare. I piedi ci parlano del cammino e la polvere è la sozzura di questo mondo. Cibo di Satana. Quale deve essere il nostro atteggiamento? Allora, anche noi dobbiamo procacciare e desiderare ardentemente l'amore, come ci viene detto in questi due passi. Dobbiamo camminare nell'amore, e aggiungo anche nella verità. Abbondare, crescere nell'amore. Dobbiamo abbondare e crescere. Vi ricordate cosa dice Paolo ai credenti di Tessalonica? Voi siete credenti speciali, particolari, ma io vi incoraggio ancora di più, di più. Allora diceva bene il fratello Elia Principe, vi ricordate? Lo amiamo il Signore? Fratelli, lo amiamo o no il Signore? Allora ci dobbiamo interrogare, ma lo possiamo amare ancora un poco di più? Poco di più. Ce lo vogliamo prefiggere? Un po' di più, amiamolo un po' di più. Ce la possiamo fare? Che dite? Io credo proprio di sì. Dimorare nell'amore, cioè proprio abitare nell'amore. Essere radicati, fondati nell'amore. Incitarci nell'amore gli uni gli altri, cioè incoraggiarci, avere un amore ardente. L'amore sia senza ipocrisia, perché l'amore può essere anche fatto con l'abito del cristiano o con l'abito dell'amore fraterno. E poi dopo sotto sotto borbottiamo, e poi sotto sotto ci stanchiamo, e poi sotto sotto giudichiamo, e poi sotto sotto diciamo tante cose sconvenienti. E quello è un amore ipocrita, un amore fatto per persone che fanno gli attori o le attrici, i primi uomini o le prime donne. Quel tipo di amore è un amore ipocrita. La conclusione, ho finito. Quali sono i risultati negativi? Se noi non amiamo come ha amato il Signore, che cosa accade? Rimaniamo neutrali? Vabbè. Non amo, quindi mi metto in una strada di nessuno e va bene così. Se non amiamo, dimostriamo di essere superiori al Signore Gesù. Perché cosa ha detto al versetto 16? Rileggiamolo per favore. 13:16. In verità, due volte lo dice, quindi vuol dire che è importante. Vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Allora, se noi ci definiamo i servi del Signore Gesù, e il Signore Gesù sta dicendo qua che i suoi servi non sono maggiori del suo padrone. Se il Signore Gesù è il nostro padrone, e diciamo con la bocca che è il nostro padrone, ma non applichiamo questo tipo di atteggiamento, che cosa stiamo dicendo in realtà? Non lo diciamo forse con la bocca, ma con la nostra vita. Stiamo dicendo che siamo superiori al Signore Gesù. Lui si è tolto i suoi diritti, ma io no. Dai, fino a un certo punto, non lo posso fare. Allora dimostriamo di essere superiori al Signore Gesù. Diciamo a Gesù, tu non sei il Signore, tu non sei il padrone. Questo è il messaggio. Questo significa che siamo dominati da potenze strane. Potenze strane può essere... Possono essere egoismi, oppure invidie, oppure potenze come mormorì, maldicenze, ci dominano. E allora noi assumiamo questo tipo di atteggiamento negativo. Quali sono i risultati positivi se noi facciamo così? La prima cosa, abbiamo detto, facciamo crescere la Chiesa nella santificazione, quindi c'è un progresso spirituale. Un bene che noi portiamo nella Chiesa. Felicità alla nostra vita. Lo leggo io, versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati, cioè felici, vi godete la vita se le fate. Il senso è proprio questo. Ci godiamo la vita siamo veramente soddisfatti, felici, se noi facciamo queste cose. E a volte i credenti sono tristi, sapete perché? Perché non servono il Signore. A volte i credenti sono tristi perché non servono il Signore. Sono apatici. Se fate quelle cose, e non se le udite o le capite, perché noi le possiamo anche capire. Luca 6,35, ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate, senza sperarne nulla in cambio. E il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Qui ci parla proprio dell'identità. Amare anche i nostri nemici, fare del bene, ci parla proprio dell'identità dei figli di Dio, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Un amore sincero, leggiamolo, 6,24. Efesini 6,24. La grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con un amore inalterabile. Bellissimo questo passo. È una dedica. La grazia sia con tutti quelli, non con tutti, è un tutti specifico, con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con un amore inalterabile. Bellissimo questo termine, mi piace molto. Giovanni 16,33, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete delle sofferenze. 16,33, vi ho detto queste cose, dice Gesù, perché abbiate pace in me. Io ho finito. Or dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di essa è l'amore. Fratelli, io credo che tutti quanti noi ci troviamo mancanti davanti a questa verità, almeno io mi sento mancante. Sento che posso migliorarmi, posso migliorare molto, ma penso che se tutti quanti noi ci mettiamo davanti alla parola, siamo mancanti, è vero? Allora noi possiamo nel nostro cuore impegnarci di più verso il Signore, impegnarci di più, però abbiamo bisogno di mettere gli occhi sulla parola, perché il nostro amore deve camminare insieme alla verità, fratelli. Altrimenti useremo anche noi questo scudo, questo falso scudo della parola amore per giustificare le nostre pretese, per giustificare i nostri diritti, per giustificare il nostro malessere spirituale e per dare la colpa agli altri. Allora che non possiamo essere così, che possiamo essere sinceri, di un amore inalterabile, di un amore sincero, è vero? Siamo mancanti, bene, possiamo crescere. Allora chiediamo aiuto al Signore, fortifichiamoci nella sua potenza, perché Lui possa incoraggiarci ad amarci sempre di più, di un amore non ipocrita, di circostanza, di un amore sincero. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.